9.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
La Marcetta mi annuncia: buongiorno, buon pomeriggio, buon appetito. Giornatina da sassi in tasca. Non so quanto vento c'è là fuori, e un consiglio spassionato alla cittadinanza: le cose che indossate sono dei giacconi, dei parka. Molto spesso siete muniti di cappucci che non usate. Io mi chiedo qual è il problema. Delle facce di sofferenza, questo vento che ti entra nell'orecchio, ti perfora dal sinistro al destro, dal destro al sinistro, ti senti pure che ti cambia l'aria nel cervello, fra gli occhi, fra le orecchie. Per non parlare della freddata, proprio pum, cioè, niente, nessuno che osa alzare il cappuccio, ma va bene così. Forse piace. Per non guarire mai, ecco, da queste influenze. Lo dicevo io che il febbraio così caldo poi l'avremo scontato, anche se oggi, stasera, ufficialmente è l'equinozio alle 22:58. Ma veniamo a noi, Big Data fino alle 14:30, a ritroso alle 14 aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino, con il quale stiamo spingendo il viaggio in Cilento, sapete, accompagna lui, quindi abbiamo iniziato ieri e sono 4 gli approfondimenti per conoscere meglio il viaggio e quello che ci aspetta dal 13 al 16 giugno. Viaggio contro Radio Club, e poi alle 13:30 il GR in breve da Popolare Network, e poi da ora a dopo vi voglio parlare della dichiarazione di Berlino. Mentre noi eravamo qua, mentre erano piazza probabilmente ancora. Comunque il 15 marzo si è tenuta presso la sede ONU di Vienna la presentazione della dichiarazione di Berlino per un modello umano delle politiche sulle droghe. È un articolo estratto dalla newsletter di ADUC, Osservatorio Droghe. E poi vi voglio parlare di un evento che è alle porte, la FLOG è sempre casa di grandi vibrazioni a tutti i livelli ed è il numero uno, un format che da radiofonico diventa anche una serata itinerante. Parlo di Mixology Waves, un format appunto che dopo 13 anni di rappresentanza su queste ed altre frequenze nel mondo, parlo di Mixology, la storica trasmissione di Andrea Mi, insomma, parte questa nuova fase. Si chiama Mixology Waves, tutti alla corte di Andrea Mi. Vabbè, è anche il suo compleanno, quindi insomma sarà tutta una festa fantastica, imperdibile. Dalle 19 ne parliamo più tardi.
Been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
I love rock and roll. Spending lots of time in the jukebox, baby. I love rock and roll.
we'll be moving on and singing that same old song. Yeah, with me singing.
I Love Rock and Roll di Joan Jett. Vi rinfresco i contatti, il numero WhatsApp è sempre il 366-6260-155, il numero di telefono, voleste parlare alla vostra cornetta con tutti quelli che ci ascoltano, lo 055-7399933 è il numero di telefono dello studio 1. E poi sul web siamo a controradio.it, il nostro sito, Controradio Firenze, la nostra pagina Facebook. E il secondo approfondimento per questo viaggio in Salento, per cui stiamo prendendo le iscrizioni. I posti ci sono finché non finiscono, come diceva quello. E allora la costante che si dorme a Pestum, e Pestum è situato a sud-est del Golfo di Salerno, nella parte meridionale della Piana del Sele, è un sito archeologico di estrema importanza, riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Fondata dai Greci intorno al VII secolo a.C. con il nome di Poseidonia, Pestum fu successivamente occupata dai Lucani finché nel 273 avanti Cristo Roma ne fece una florida colonia, dandole il nome attuale. L'inizio del Medioevo segnò il suo irreversibile declino. Oltre al valore culturale, l'importanza di Pestum è legata all'ottimo stato di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di cinta, costruite dai Greci e poi rafforzate dai Lucani e dai Romani. E poi i tre maestosi templi in stile dorico, inseriti in una verde pianura che riflettono una luce diversa a seconda delle ore e delle stagioni. Sono il Tempio di Era, il Tempio di Nettuno e il Tempio di Cerere del VI secolo a.C., in realtà dedicato alla dea Atena. Ne abbiamo parlato con Daniela Vaccaro, che è archeologa e guida turistica.
In effetti, come darti torto, Pestum, anche l'antica Poseidonia, è uno dei luoghi più belli del nostro territorio nazionale, se ci andiamo a riflettere. È uno dei posti dove praticamente ci ritroviamo a dover confrontarci con la storia di ben tre popolazioni diverse che hanno abitato l'antica colonia di Poseidonia, se parliamo del mondo greco, fondata nel VI secolo a.C. proprio ad opera dei Sibariti, i quali appunto detti così da Strabone, perché inizialmente un brandello di loro si fermò a Sibari, fondò la città in Calabria e poi attraverso il Metaponto arrivarono fin sulle nostre coste. Si fermarono inizialmente ad Acropoli, da lì il nome della città, Acropolis, cioè città posta in alto, e poi in seguito appunto Meteste San Anotero, cito testualmente Strabone, il quale appunto ci dice si spostarono più verso l'interno fondando appunto la colonia di Poseidonia nel VI secolo a.C. E quindi al di là di ciò che sono le testimonianze di templi, quindi strutture sacre, ci sono anche testimonianze proprio pratiche dell'agorà. Quindi diciamo la parte pubblica, l'Ecclesiasteron, che era appunto il Parlamento dell'epoca, e abbiamo quello che è praticamente l'esempio di una vera e propria città. Per quanto riguarda i Lucani, altra popolazione italica che vi abitò e denominò la città Paestum, loro rimasero lì per diciamo tutto il IV secolo a.C. e la grande differenza sostanziale che possiamo trovare tra i Greci e i Lucani è basata principalmente sulle pitture tombali. E lì praticamente all'interno del museo ve n'è una vasta esposizione. E come non citare la famigerata tomba del tuffatore?
Già. Peraltro c'era un articolo molto bello, interessantissimo, sul Venerdì di Repubblica scorsa settimana, non so se l'hai visto, che parlava dei misteri proprio della tomba del
pescatore. Sì, in effetti sì, perché ci si richiama alla recente mostra che è stata inaugurata proprio il 3 giugno scorso,
esatto,
che è stata fatta proprio fino a ottobre, quindi la visiterete tranquillamente, insomma, proprio sul cinquantenario della scoperta della tomba del tuffatore, che avvenne proprio il 3 giugno del 1968, quindi in una necropoli, diciamo, distante da ciò che erano le necropoli canoniche della città di Posidonia, e che quindi ha un mistero tutto suo, che ovviamente arrivati qui poi sul posto sicuramente scoprirete.
Poi dopo i Lucani arrivano i Romani, no? Arrivano i Latini.
Esattamente, nel 253 avanti Cristo, e da oggi ancora la denominazione di Pessum, che è quella poi romana. Però, come sappiamo, i Romani avevano un pochino intenzione di vivere la città a loro, diciamo, secondo la loro tradizione, secondo il loro modo di essere, e quindi ciò che per i greci era impensabile, come mischiare il mondo sacro a quello umano, per i Romani diventa la cosa più normale di questo mondo, e ci ritroveremo a vedere, diciamo, dei templi nel bel mezzo di ciò che era il foro, cioè la pubblica piazza romana. Tra l'altro, diciamo che questa nuova gestione del sito da parte di questo giovane direttore tedesco ha reso, diciamo, i numeri decisamente molto molto importanti riguardo alla presenza a Pessum, ma la cosa molto più bella è che si fanno periodicamente delle rievocazioni storiche in costume, quindi ad esempio nell'arena combattono i gladiatori,
no,
ad esempio nel foro vengono fatte delle vere e proprie
allora speriamo di incrociarle, Daniela, speriamo di incrociarle.
Se non erro è proprio quello il periodo.
vedi.
Subito dopo, perfetto, la chiusura delle scuole a settembre.
Peraltro c'è un'altra cosa da dire di Pessum,
sì,
che magari non, insomma, le persone così hanno visto le foto dei templi, mm-hmm, è proprio entrare in una città, no? È una,
sì,
città della Magna Grecia, e non è come Agrigento dove trovi il tempio e basta, no? Quindi
sì,
hai proprio...
No, assolutamente, si vive la città, e insieme alla guida scopriranno ovviamente i visitatori ciò che era il modo di vivere di queste tre popolazioni completamente diverse che si sono avvicendate in questa città dal VI, appunto, che era il periodo di fondazione, fino anche all'utilizzo poi, si scoprirà, di questi templi, queste strutture sacre, addirittura in epoca cristiana, quindi siamo nel periodo del basso medioevo. In seguito poi, ed ecco perché possiamo usufruire di tutta questa meraviglia, il tutto rimane in effetti sommerso da una inondazione, tanto è vero che gli abitanti si spostano più sul Monte Calpazio, quei pochi sopravvissuti, e la sorge la città di Capaccio, che letteralmente vuol dire appunto città sorta sulle acque.
Ma che meraviglia, grazie, grazie davvero Daniela Vaccaro, ci abbiamo la colina in bocca.
Direi soltanto di venire e di emozionarvi.
E speriamo di trovarti sul
visita,
posto, noi,
diciamo,
ti precettiamo.
Ci saranno territorio della mozzarella,
sì.
Ma che cosa non c'è, diciamo, il mare è blu, è pulito, e veramente c'è soltanto da emozionarsi, vivere e scoprire tutto ciò che è il Parco Nazionale del Cilento.
Contro Radio Club e Contro Radio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Pioppi e Velia, le tre città della Magna Grecia. Il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento, ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e Caseifici della Mozzarella di Bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato, scopri tutto su www.controradio.it/Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia.
La città del teatro di Cascina. Carrozzeria Orfeo con animali da bar. In scena un bar abitato da personaggi strani, illusi, perdenti, che provano a combattere nonostante tutto, aggrappati ad una piccola speranza. Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in animali da bar. La morte e la vita, come ogni altra merce, si adeguano alle logiche del mercato. Venerdì 22 marzo alle 21 alla Città del Teatro di Cascina. Info: lacittadelteatro.it.
Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra, presentano Migranti, il collasso dell'accoglienza. Partecipano ASGI, Diaconia Valdese, Firenze riparte a Sinistra, FPCGL, Rete Antirazzista Firenze, USB Migranti e Antonella Bundu, candidata sindaca per la città di Firenze. Sabato 23 marzo alle 9.30 presso il Consiglio regionale via Cavour 4 a Firenze.
Contro Radio.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Di eroinomani era The Needle and the Damage Done di Neil Young. E come vi dicevo, il 15 marzo si è tenuta presso la sede ONU di Vienna la presentazione della dichiarazione di Berlino per un modello umano delle politiche sulle droghe. Per farla breve, la dichiarazione riconosce che la guerra globale contro le droghe porta a violazioni sistematiche dei diritti umani, corruzione, aumento incontrollato dei detenuti e dei procedimenti giudiziari, al di là di aumentare significativamente i rischi per la società civile e la salute dei consumatori di droghe illegali. E poi il documento chiede il finanziamento di campagne internazionali che includano formazione sulle politiche sulla droga internazionali e locali, formazione per la prevenzione ed educazione attraverso dati scientifici validi e genuini, privi dei preconcetti e mistificazioni sui consumatori e sulle proprietà della sostanza. Che si riconosca la privacy degli assuntori di droga e la libertà per gli stessi di decidere la propria condotta di vita e la propria autodeterminazione. Autodeterminazione. Fra poco il GR in breve da Popolare Network. Ci sentiamo dopo, nel frattempo Shout to the Top. The Style Council.
We're gonna shout to the top, shout.
We're gonna
shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.
We're gonna
shout to the top, shout.
Le 13.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. A San Donato Milanese un autobus è stato incendiato mentre percorreva una strada provinciale. Le notizie sono ancora confuse, ma sembra che sopra ci fossero decine di studenti di scuola media, che ci sia qualche persona leggermente intossicata, ma nessun ferito. Si parla anche di un uomo fermato dai carabinieri. In studio Roberto Maggioni.
Sì, l'uomo fermato che stava guidando l'autobus è un uomo di 47 anni, Useyonio Si, senegalese di origine italiano dal 2004, secondo i carabinieri con dei precedenti penali. In mattinata, secondo una prima ricostruzione, aveva sequestrato il mezzo con a bordo i 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema, in provincia nel cremonese, e appunto poi l'autobus è stato speronato sulla strada provinciale paullese in via della Liberazione, speronato dai carabinieri. Noi abbiamo sentito poco fa il sindaco di San Donato, Andrea Checchi, che ha parlato proprio pochi minuti fa con il comandante dei carabinieri di San Donato.
Ecco sindaco, allora lei che cosa le hanno riferito i carabinieri, che cosa può ricostruire?
Ho sentito i carabinieri qualche minuto fa, mi hanno detto che c'è stato un incendio all'interno di un pullman. Non si sono sbilanciati sul parlare di attentato o meno, perché gli elementi erano troppo recenti. La cosa più importante è che hanno comunicato che tra i bambini che c'erano sulla strada non c'è nessun ferito, e che quindi poi venivano tutti raccolti all'interno di una palestra a San Donato Milanese, e da lì poi vedremo come riconsegnarli alle braccia dei loro genitori, ovviamente.
Quindi tra i bambini non ci sono feriti?
No, c'è stato solo un ragazzino che è stato ricoverato, ma un codice verde, quindi poca cosa. Sì, erano proprio nelle fasi più concitate dei momenti, quindi qualche cosa in più lo sapremo nelle prossime ore sicuramente.
Come avete sentito, quindi tra i bambini non ci sono feriti, sono tutti in buone condizioni e in questi minuti sono stati trasferiti in una palestra di San Donato. Secondo l'agenzia ANSA, che ha sentito i carabinieri, l'uomo avrebbe urlato prima di essere poi arrestato: voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo. Noi abbiamo sentito una testimonianza, un uomo che era fermo in auto vicino all'autobus che poi ha preso fuoco, e in parte conferma questa descrizione.
Che lui voleva andare probabilmente a Linate, da quello che dicono, cioè, il suo obiettivo era arrivare a Linate, e avevano già fermato tutta la cosa, e quindi il pullman andava piano, lui ha speronato un po' di automobili, ha speronato anche la macchina dei carabinieri. Quando i carabinieri hanno cominciato a far uscire i ragazzi dietro hanno rotto i vetri e sono scesi, sono scappati via tutti quanti. Quindi ci sono un po' di feriti, però niente di traumatico. Insomma,
e tu eri lì fermo e hai visto
poi
è stato l'autista che l'hanno portato via.
Esattamente, io ero lì fermo, visto che l'hanno arrestato l'autista, l'hanno portato via, l'hanno messo su una macchina della polizia o dei carabinieri, non so bene chi, e poi l'hanno portato via. Poi dopodiché io l'ho visto che gridava e l'ho fatto per tutti quelli che muoiono nei miei paesi, bambini, donne, nessuno dice niente, e questo era quello che farneggiava.
Tu hai sentito che diceva cosa?
Che diceva: io l'ho fatto questo perché nessuno si interessa di tutti i morti, delle donne e dei bambini che muoiono nei miei paesi.
Questa è la testimonianza che abbiamo raccolto da San Donato Milanese. Sentivate quest'uomo parlare di qualche ferito, in realtà tutte le altre fonti dicono che feriti non ce ne sono, qualche intossicato lieve per questo incendio a un autobus sulla strada provinciale paullese con sopra decine di bambini che appunto però non sarebbero rimasti feriti. Tutti gli aggiornamenti naturalmente appena ne arriveranno. E prima di chiudere questo giornale radio, un'altra notizia arrivata poco fa, perché l'Aula del Senato ha respinto la richiesta di processare Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. In realtà il voto non si è ancora concluso, ma a quanto pare c'è già la certezza matematica per i voti arrivati finora che la richiesta di processare il ministro sia stata respinta, voto che di fatto era scontato, perché il ministro poteva contare sui voti della Lega, su quelli anche dell'opposizione, di Berlusconi, di Fratelli d'Italia e sul Movimento 5 Stelle, che aveva appoggiato e rivendicato l'operato del ministro. Le 13:35 minuti, il giornale radio termina qui, buon ascolto.
Popolare Network. Controradio Club e Controradio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Pioppi e Velia, le tre città della Magna Grecia. Il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento, ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e caseifici della mozzarella di bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato, scopri tutto su www.controradio.it, banner Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia.
Mixology, la trasmissione ideata e curata da Andrea Mi su Controradio, che da più di 10 anni vi regala il meglio della nuova musica, presenta Mixology Waves, giovedì 21 marzo alla FLOG. Si parte alle 19 con i primi DJ set e l'aperitivo con i gustosi finger food preparati da Don Pasta e la cocktail Mixology Waves. Poi a nastro, dal tramonto fino a tardanotte, con i concerti e i live set di Clap Clap, Nicodemus, Mirko Casalini, Herrera, Brother Martino, 291 Other Space, Luca Barcellona, Gabriele Poso. Mixology Waves, per viaggiare oltre le barriere del suono. Mixology Waves, giovedì 21 marzo alla FLOG. Sarà spaziale, sarà bellissimo.
Contro radio.
Oh yeah. chance, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. See the dawn.
All'ultimo riverbero, Sign of the Times di Prince, alle 13:42 vi parlo di Mixology Waves, prima edizione. Esordisce così il nuovo livello della trasmissione radiofonica che in 2006, che in 13 anni ha all'attivo 435 puntate, vanta ascoltatori da oltre 60 paesi nel mondo e può contare su 26.000 followers sul web. insomma una rete compatta e di stile e di ricerca di stili e tutti alla corte di Andrea Mi. Questa prima serata è per domani sera, giovedì 21, si inizia presto dalle 19, uno via l'altro in console, sul palco, per i live, per i DJ set. Il meglio del meglio di chi è in zona sarà questo un po' il format poi. E allora vediamo, senza scordare nessuno, dalle 19 Luca Barcellona, un creativo visual, e poi il DJ set di Mirko Casalini. L'aperitivo è curato da Don Pasta. Ora finalmente mangerò cosa cucina Don Pasta, che io ho sempre visto in teatro con uno spettacolo che era già visionario quando insomma le prime date che lo vidi. Il New York Times lo ha definito uno dei più inventivi attivisti del cibo. Dai Don Pasta, facci sognare. Quindi insomma si mangerà anche finger food. E poi chi c'è? C'è Enrico Herrera e Brother Martino. Herrera è uno di quelli che proprio c'ha una ricerca del suono, proprio chirurgico, di quelli proprio da dita polverose a spulciare il campione vintage da tanti anni. E poi Clap Clap, uno dei nomi di Cristiano Crisci, che zitto zitto, buono buono, bravo bravo, ha portato a casa collaborazioni spettacolari come per esempio quella con Paul Simon. Eccolo qua, il pezzo è Wristband.
Outside the backstage door to breathe some nicotine, and maybe check my mailbox, see if I can read the screen. Then I heard a click, the stage door lock, I knew just what that meant. I'm gonna have to walk around the block if I wanna get in. A wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, my man, you don't get through the door. I can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying,
hey, you can't do that, or this.
And the man was large, a well-dressed 6'8". And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly. Wristband, my man, you got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get through the door. And I said, wristband, I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just right.
Wristband.
Slowly, the homeless and the lowly, then they spread into the heartland, towns that never get a wristband, kids that can't afford the cool brand, whose anger is a shorthand for you'll never get a wristband. And if you don't have a wristband, then you can't get through the door. No, you can't get through the door.
Wristband.
Domani dalle 19 all'Auditorium Flog, Firenze, via Michele Mercati 24B, Mixology Waves 1. Si diceva poi la console, il palco passa a... clap, ok? La sezione live sarà chiusa da 291 Outer Space, un progetto parallelo del collettivo di musicisti e produttori 291 Out. E poi da mezzanotte e mezzo spazio al dance floor con i DJ set e i B2B spontanei che nascono in console. Bigliettanza 7, 10 e 12 euro.
Nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante, fra chi vince e chi perde e chi non se la sente. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia? Anch'io. Come quella volta due passi dal mare, fra chi pregava la luna e sognava di ripartire. L'abbiamo vista arrivare con l'aria stravolta di chi non ricorda cos'era l'amore e non sa dove andare. Da quella volta nessuno l'ha più vista, da quella volta nessuno l'ha più vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante, tra chi vince e chi perde e chi non se la sente. Dov'è l'Italia? Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso. Dov'è l'Italia, amore mio? Mi sono perso anch'io. Mi sono perso anch'io. Dov'è l'Italia? Perso.
È Motta con Dov'è l'Italia. Alle 14 aggiungo il posto a tavola per Domenico Guarino e mi fate pervenire una raccolta firme per evitare che varie istituzioni italiane confermino il patrocinio a una conferenza contro il divorzio, la contraccezione, l'aborto, i diritti delle famiglie arcobaleno e delle persone LGBT. Raccolta firme si chiama No Italia, non sostenere l'odio. E dice: il Congresso Mondiale delle Famiglie è uno dei più potenti gruppi contro l'autonomia riproduttiva delle donne e i diritti delle persone LGBT del mondo, è stato persino definito gruppo d'odio dalle maggiori associazioni che si battono per i diritti umani. Quest'anno il loro incontro annuale si svolgerà a Verona con il patrocinio del Ministero della Famiglia e della Disabilità della Regione Veneto e della provincia di Verona. Nella raccolta firme si chiede di non sostenere questo evento e di ritirare tutti i patrocini al Congresso Mondiale delle Famiglie. La petizione è su go.allout.org. È David Byrne con Make Believe Mambo. carta@controradio.it.
Eco, il primo festival dell'economia circolare a Prato. Conferenze, talk, concerti, performance e visite guidate. Un programma ricco di eventi in 19 location della città. Turismo, moda, cibo e architettura circolare con ospiti dal mondo della cultura e dell'economia per parlare di innovazione e sostenibilità. Elio, Maccox, Il Lercio, Flores e Prats, la Triennale di Milano, Wired, Kincaleri e molti altri. Reco, dal 21 al 24 marzo, il festival dell'economia circolare a Prato. Apri il programma su recofestival.it.
Risultati e sfide dell'Unione Europea tra luoghi comuni e informazioni corrette. Giovedì 21 marzo dalle 10 alle 18 presso il Campus delle Scienze Sociali dell'Università di Firenze a Novoli, una giornata per riflettere, informarsi e guardare al futuro dell'Europa. Evento promosso dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea nell'ambito del progetto Primavera dell'Europa, Elezioni Europee 2019, Cittadini al voto in Europa che cambia.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo dal 4 al 15 agosto.
Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. It's a banner Canada. La democrazia del corpo 2019 a Cango e altri spazi. Fino ad aprile, spettacoli, performance, laboratori, mostre. Info 055 2280 525 virgiliosieni.it. Venerdì 22, Cristina Crystal Rizzo presenta Ultras Sleeping Dances, un sistema di danze mobili in dialogo con lo spazio che le contiene. Un'attività giocosa fatta di maestria, grazia e potenza. Sabato 23, la creazione Sai Specific Bangkok 2. Toccare.
Contro radio.
Aggiungo il posto a tavola, ben trovato.
Ecco qui, ciao, grazie, Domenico. Grazie. Vedo che buongiorno. Mi hanno accolto già con un messaggio. No?
Ti aspettavano al
barco.
Sì,
13:56 quando mi hai annunciato, giustamente è arrivato un messaggio. Un genio assoluto, lo adoro. Grazie, no, grazie.
No, questo l'ho scritto io.
L'hai scritto te.
Qualcuno ha scritto: ogni volta che metti David Byrne sono felice di aver fatto la tessera del club.
Vabbè.
E io su di David Byrne ho detto...
Vabbè.
un genio assoluto, lo adoro, non era per te, ma niente di personale. Cioè, è arrivato, pensava,
va bene, ok, mi rimetto nei miei ranghi.
Invidio, no, veramente un po' ti invidio quando fai, ma perché sì, cioè proprio il crederci.
Esatto, bisogna crederci, come mi disse un mio amico recente, sì, peraltro, mi disse il segreto è la megalomania.
No, ma ci credo, potrebbe avere.
Però io ancora devo arrivarci a questo.
Stai lavorando,
sto
sei
lavorando,
principiante.
Insomma, ho qualche anno ancora. Marta, bene, Marta, yes. Sei felice? Sei felice?
Ma che domanda, quanto tempo abbiamo?
Boh, mezz'ora, come sempre.
Sono felice? Ni. Dovrei, certo, c'ho la salute.
Sei una perfetta italiana.
Certo.
Vedi, sei una perfetta italiana. Perché? Perché dunque, troviamo questa notizia a pagina 18 della Repubblica. Abbiamo in esclusiva la classifica, il rapporto che viene presentato oggi alle Nazioni Unite sui paesi più felici al mondo.
Sì, ora ci risiamo sempre con queste cose.
No, però questo è un rapporto.
Sì, però
Nazioni
l'approccio
Unite
è americano, dove la ricerca della felicità è sancita, cioè il diritto alla ricerca della felicità è sancito, diciamo, dal Librone Magno, che è la loro costituzione.
Vabbè,
che non
però,
chiamano costituzione, diciamo, come lo chiamano? Il libro del le leggi,
non lo so,
degli
il libro
americani,
magico,
il libro
quello lì.
Magno,
no, beh, è una costituzione americana, come tutti, insomma.
La felicità è
sì, è garantito come diritto, ma gli Stati Uniti non
ricerca
sono tra i paesi più felici.
Sono o non sono?
No.
No, è certo,
no,
che no,
no,
infatti
no. Allora, sei una perfetta
ci
italiana tu, perché l'Italia,
ragazzi,
pur scalando la classifica di ben 9 posizioni, si piazza intorno al 30, no, intorno proprio al 36esimo posto.
Come si fa a essere felici?
Vabbè, chiediamolo a chi è i primi posti nella classifica. Allora, diciamo che la classifica è il World Happiness Report edizione 2019, viene presentata oggi alle Nazioni Unite,
sì.
Ok, quindi è una cosa seria, ce ne parla Federico Vampini da New York.
Sì. Parla così?
No, la caricatura di Cozza, dai.
Ah, scusa, no, non lo vedo però.
Federico
mi piace
Vampini
molto, ma è molto bellissimo. Bravo. Certo.
Allora, Federico Vampini,
insomma,
ci
non
scrive...
si vive di solo PIL.
No, non si vive di solo PIL, e qui, diciamo, non citiamo albanese, ok?
Più PIL per tutti.
Esatto, più PIL per tutti,
albanese,
ma non si
Antonio
vive di solo PIL. Ecco i paesi più felici al mondo. Primo posto.
Chi sono?
Finlandia.
Certo.
Secondo posto, Danimarca. Terzo posto Norvegia, quarto posto Islanda, quinto posto Paesi Bassi, sesto posto Svizzera, poi Svezia, Nuova Zelanda, Canada, Austria.
Questa cioè si evince che per essere felici ci va poca luce di sole.
No, non solo, secondo me si evincono alcune cose, proviamo a buttarle giù e vediamo se i nostri ascoltatori sono con noi. Si evince che siccome da quello che risulta poi pare che l'indice di felicità, come diceva anche Robert Kennedy, no? Non è determinato dal bene economico. Robert Kennedy diceva: ma noi abbiamo questo PIL e si alza sempre il PIL perché produciamo sempre più armi, però
ma siamo
felici,
felici.
Questo era un po'
siamo
il...
più felici,
esatto, e allora i rapporti
no.
umani, le relazioni, cioè, la fiducia, la mancanza di corruzione, la possibilità di contare sugli altri, uno stato sociale solido, no? Che ti permette. E allora, secondo me, la prima considerazione è che se questi sono tutti paesi, a parte la Svizzera che è al sesto posto, ma anche sì, diciamo, che fanno parte delle famose socialdemocrazie del nord, no? Quindi diciamo che la costruzione di uno stato sociale solido, di impostazione keynesiana, come furono quelle socialdemocrazie lì, ha prodotto delle popolazioni, mettiamo così, che se gli chiedi stai bene ti dicono sì. Okay.
Se no vanno a casa e sono molto puliti, anche non impattano mai, se no si uccidono perché hanno dei tassi di suicidio, cioè o bene bene o male male.
Poi lì va controllato, devo andare a vedere, però di sicuro
comunque è gente,
chi sopravvive
ma sono paesi con densità bassissime, sono due gatti ovunque questi paesi che abbiamo citato, cioè un welfare altissimo, sono tendenzialmente posti dove comunque ancora sono... Voglio dire chiusi, però sono quei posti un po' che sono rimasti
veramente
fra loro.
No, direi anche no.
Quanta
visto che la Svezia, la Norvegia,
la Svezia sono piuttosto che in Germania, piuttosto che in Inghilterra.
La Svezia credo sia uno dei paesi puoi controllare con il più alto tasso di rifugiati, ad esempio, molto più dell'Italia, decine di volte più dell'Italia.
No, non parlo dei rifugiati, degli immigrati, parlo
Tra loro.
Per dirla con la Meloni, di gente che va perché gli va.
No,
di
io non
italiani, per esempio.
Non la metterei così, diciamo. Non la metterei così, stiamo ai dati di fatto. I dati di fatto ci dicono che laddove c'è un welfare importante, ma questo è oggettivo, le persone stanno meglio. Laddove c'è meno corruzione, le persone stanno meglio. E non conta tanto la dimensione del PIL, perché quello incide su altre cose. Cioè laddove si è privilegiato un modo diverso di vivere e di costruire la società, perché la società è anche una costruzione politica, i risultati si vedono. Almeno questo ci dicono le classifiche. Poi uno può dire io non ci credo in questa classifica. Va bene, però poi devi spiegare perché non credi a questa e credi a quella del PIL, per dire, no?
Dunque. Cioè, Ludo ci scrive: stanno così bene in Finlandia, Svizzera, Svezia che una volta che vengono qui non se ne vanno più.
Ma anche questo è un luogo comune a sfatare. Ad esempio ieri ho visto un servizio dalla Svezia dove c'era una donna italiana che ha sposato uno svedese e vive lì da anni benissimo. Quindi
facile.
Anche questo come mito è da sfatare. Magari vengono in vacanza, come noi anche andiamo in vacanza. Lì.
Anche Montaione ha una densità abitativa bassa, ma non mi sembrava nella lista.
Brava, questa mi piace.
Questa molto bella.
Sì.
E ancora, noi italiani siamo sempre modesti, prudenti e cattolici con tutto il senso di colpa che ne consegue. È un po' così, un po' astratta,
sì,
però
ci può stare questo senso di colpa, non lo so, però voglio dire il puritanesimo non è che abbia meno sensi di colpa, o comunque le tradizioni diciamo protestanti non è che
lo vivono meglio. Qualcuno anche dice, qui mi viene subito da dire obiezione accolta, poi se ne può parlare, ma non sono paesi dove stanno sempre attaccati alla bottiglia? Perché sono posti secondo me dove c'è meno di noi
io adoro i nostri ascoltatori, vabbè, cercare sempre.
Guarina è deluso.
No, non sono deluso, mi sembra che sono un po' fuori dalla realtà. Basta aprire un giornale locale e leggere di stragi di sabato sera dovute all'alcol, di movida molesta dovuta all'alcol, e noi ci preoccupiamo che gli altri bevono? Cioè fammi capire, siamo una città dove c'è il problema dell'etilismo, soprattutto no, sai, i tour all'interno dei locali, gli sciottini eccetera, cioè, e noi ci preoccupiamo di quanto bevono lì? Ma insomma, va bene, dai, va bene.
Insomma, l'alcol piace, l'alcol va.
Ma l'alcol piace ovunque, ma se ne è mai stato in Grecia?
Cioè, mamma mia, c'è un messaggio audio.
Vai.
Sono d'accordo con Domenico nell'analisi del welfare alto che corrisponde a qualità della vita alto. Altrettanto d'accordo con la Marta per quanto riguarda il fatto che sono riserve indiane. Questi sono veramente tutti tra di loro. Prova a farti invitare a cena a casa da degli olandesi, tantomeno da norvegesi e svedesi. Provare per credere. Ciao da Antonio.
Grazie Antonio.
Io trovo difficile anche farmi invitare dai fiorentini.
Quello
poi, insomma,
d'accordo, se persa
su questo.
Abitudine.
Poi
sì,
non
sì,
ho,
sì.
Io non ho, francamente, non ho
frequentazioni. Io ho già provato a chiederlo agli ascoltatori, ma è caduta nel vuoto la richiesta, quindi secondo me è una specie di argomento tabù.
Qual è?
Cioè che non ci si invita a cena, non ci si invita a pranzo mai, non se ne parla neanche. Questa è un po' come la
mi sembra pazzesco. Allora, no, poi c'è quell'altra cosa interessante. Volevo chiudere il discorso. Io non ho frequentazioni nordiche, però mi ricordo il bellissimo libro di Giordano, La solitudine dei numeri primi, che aveva una parte proprio dedicata ad un soggiorno ai paesi nordici, e mi sembrava che si invitassero tranquillamente a cena tra di loro. Poi magari insomma, era solo una finzione letteraria, però ecco, molto secondo me dipende anche dalle esperienze personali, insomma, no?
Non capisco se mi bacchettano, forse sì, non so se è ironica la battuta, aiutami Domenico, perché se io
dimmi.
Con i grafici rimango affascinata dai colori e non capisco più niente. Mi dicono complimenti a Marta per cui restare fra virgolette tra di loro, e c'è un grafico.
Sì, non lo so.
Non si sa cosa sia.
Potrebbe essere qualsiasi cosa
con una lista.
Suicidi forse.
Ecco.
Forse suicidi.
Però per cui restare tra di loro.
No, perché comunque sarebbe...
Quelli che viaggiano meno. Boh. Ma è anche un po' come dire uno scoglio.
Ma poi non ci sono i paesi che abbiamo detto. Cioè non c'è la Svezia. spiegaci meglio, ascoltatore.
Sì, grazie.
Il grafico alcol in Europa. Ma non ci sono i paesi che abbiamo detto.
Il grafico è alcol in Europa.
E mi sembra che anche l'Italia non è messa male, diciamo, tra virgolette. È una delle più...
siamo anche produttori, senso...
Vabbè, io questa cosa dell'alcol lo lascerei perdere. Abbiamo un altro audio.
Anche i pisani, buttateci dentro, ci dicono. Abbiamo un altro audio, è vero. Vediamo... Andiamo.
Il fatto è che in questi paesi che avete citato le cose funzionano, e per dire in Svezia leggevo che è da un po' di anni che hanno abbassato l'orario dalle 8 ore lavorative a 6 ore lavorative, perché hanno visto che comunque i risultati sono i soliti e una persona non può adesso grado di attenzione per 8 ore, quindi l'hanno ridotta a 6 per concedere più tempo alle persone di stare a casa, e per forza il tasso di felicità aumenta.
Perché questa poi è anche la lucidità nell'analisi, qua siamo sempre che... sempre un po' una minaccia, no? Quando entri a lavorare c'è sempre un po' che ti vedo e mi vuoi fregare,
sì.
Non fa nulla,
però
sempre...
secondo me l'ascoltatore ha colto nel segno, cioè c'è appunto uno stato sociale che funziona, c'è una società in generale che viene organizzata bene. Ho trovato i parametri,
non c'è corruzione o quasi niente,
ho trovato i parametri su cui, perché ce l'avevo, le ho un po' detti, però diciamoli precisamente quali sono i parametri su cui è calcolata questa classifica.
Bravo, sì.
I parametri sono PIL pro capite, ok,
quindi quanti comunque soldi produci, sì, movimenti banalmente
pro capite, ok, e quindi sostegno sociale, aspettativa di vita, serenità nel poter compiere scelte, generosità e percezione della corruzione. E poi c'è un altro, la percezione di come un ipotetico paese distopia vede le altre nazioni. A queste vengono attribuiti i valori e corrispondono ai punteggi più bassi registrati in media nei 3 anni precedenti per ogni singola variabile esaminata. Questo è un po' il pool, diciamo l'insieme, la batteria di elementi che viene preso in considerazione. Abbiamo un messaggio di spezzettato in 4? Ce la possiamo fare? In 3?
L'abbiamo già sentito lui.
Ah, quello è lui?
Sì.
È lui? Ok. Allora.
Sì. Eccolo, voglio la tassazione all'80%. Siamo un paese felice.
No, ma il problema dell'Italia è che va bene la tassazione all'80% come al 7%. Il problema è chi le paga le tasse, non quanto si paga. Perché se la metti all'80% in Italia continueranno a pagarle sempre i soliti.
Certo.
E quindi non è tanto la percentuale. E chi paga? Perché alla fine poi pagano la platea dei pagatori è molto piccola. Allora non è vero che nei paesi freddi piglia la depressione. E qui non lo so, qui c'è da calcolare anche il tasso suicidi, magari lo cerchiamo, che dici Marta? Tasso suicidi pro capite, anch'io mi ricordavo che da quelle parti era un po'
tempo
così.
Tempo fa era così, sì, sicuramente, sì. Però insomma, qua però in verità non si sa quanti ce ne sono effettivamente, sono dati anzi che... Non è che insomma si faccia molto.
Io mi ricordo a suo tempo fece un'indagine, l'Umbria era tra le regioni a più alto tasso di suicidi. In Toscana l'Amiata. Cioè zone più. Però ci sta, visto? Zone più periferiche, più meno densamente popolate. C'è anche meno controllo sociale, per cui. cioè sei lì sul ponte,
pensa che
magari
pace.
Uno... no, ma magari
io
sei un...
sogno,
c'è una situazione di difficoltà, qualcuno nella bolgia che ti dà la pacca sulla spalla, lo trovi
sì, magari, oppure ti danno la pacca sulla spalla mentre sei per le scale perché qua il rischio è quello, qua il rischio
no. Va bene, però questa cosa qui che mi sembra sia interessante, fra i parametri manca la domanda diretta agli interessati.
Sì, che poi
cioè?
Siete felici evidentemente.
A chi?
Agli interessati.
No, ma la felicità no, proprio perché deve avere dei parametri oggettivi, non soggettivi. Parametri oggettivi sono questi qui, che almeno loro ritengono che siano questi qui, perché appunto soggettivamente che ti può dire, magari ho litigato ora con un collega e mi dici ma sei felice? Ti dico no, cioè in questo momento, però ci vogliono dei parametri oggettivi, se no diventa tutto tutto sì, lo so che sulla Miata si sta da 10, ci ho vissuto per anni, però le stime ci dicono, i dati ci dicono che in Toscana la Miata è una delle zone con più alto tasso di suicidi, questo lo puoi controllare in rete, non volevo dire che si sta male, sta benissimo,
certo. Cioè
dei posti meravigliosi. Volevo aggiungere a questo tema della felicità un altro, che è quello dell'amicizia, perché appunto un po' no, c'è scritto che uno degli elementi per la felicità sono le relazioni umane, il tessuto sociale eccetera, e c'è un altro sondaggio Ipsos.
Le amicizie sono più importanti degli amori, voglio aggiungere, perché solo l'amico, solo l'amica ti dà una visione reale che puoi ascoltare. Ma
non lo
sì.
So. No, io sono Romano. Sì. Io ho trovato il mio pensatore di riferimento.
Sì, ma può essere ora magari non lo vedi, ma può essere riduttivo aver solo una persona di riferimento. Hai
dipende come la
di
vivi.
Più visioni. Ho capito, ma
e
poi non
come
è
vivi
detto
le
che rimanga.
Perché non è mica detto che l'amico è sempre sincero. Anzi.
Vabbè, quello gli amici vanno scelti.
Ma sai, alcune volte te ne accorgi dopo molto.
Fossa comune.
Fossa comune. Come fosse
ex amici.
Dicevo fossa comune.
Fossa comune.
Allora, questa cosa dell'amicizia, dunque, altro sondaggio Ipsos, è la cosa più rara secondo gli italiani. Vedi? Allora, è stato chiesto di esprimere un concetto che stesse vicino alla parola rarità. E gli italiani per, molto frequente, abbastanza frequente, hanno scelto trovare l'amicizia incondizionata, solo l'11% ritiene che sia facile. Mentre
facile, capisci che già è un...
Però per ad esempio il 14% dice che è più facile trovare l'amore vero.
Ma perché vi sembra? Poi dopo, infatti, si separano dopo sei mesi di matrimonio. No, ma cosa vuol dire facile?
Basta. E che ne
facile
so,
non è... C'hai quello che ti meriti, se pensi che sia facile trovare l'amicizia.
Sono statistiche.
No, ma capisci il livello?
Che
no, e allora no. No,
scusa, se io ti chiedo per te è più facile trovare un'amicizia o un amore, tu rispondi con condizioni di causa, secondo quella della tua esperienza, ugualmente avrà fatto un altro.
Ma facile è banalizzante subito.
Cosa è più
facile?
Raro per te, il vero amore o l'amicizia?
Meglio.
Infatti, è il contrario. Cos'è più raro? Darai una risposta personale e soggettiva, come tutti coloro che sono stati interpellati. Dall'insieme delle soggettività interpellate nasce la statistica. È così.
Bene.
Quindi si ritiene
gli
che.
Gli altri stanno in matrimoni tristi.
Questo non lo so, dipenderà da loro. Non lo so. Però, ad esempio, dare e ricevere parole di conforto in momenti di difficoltà è invece qualcosa di molto più frequente, perché, ad esempio, il 35% degli italiani ritengono che sia appunto frequente. O molto frequente.
Che insomma almeno
però con
la parola fa sempre insomma quel mi dispiace, quel
esatto
momento,
quello che dicevamo prima, insomma, quello che dicevamo prima, perciò
ancora,
mi sembrava
ancora sono cose che carino. Facciamo
e
allora,
a proposito di amicizia
non
a proposito
vi graffiateci di una...
a proposito di amicizia di amicizia e di parola gentile, cara Marta, ieri
sono testata sul naso un giorno a questi cara Marta, no io lo dico perché
cara
poi dopo...
no so che ti piacciono gli alessore tese perciò lo...
quindi
cara ti amo
ma va bocciato, andiamo avanti.
Attenta, allora negli altri paesi non hanno controradio e questo per loro è una grande tristezza, è vero. ci dice un'ascoltatrice. Questo è vero, quindi bisognerebbe depurare la classifica italiana dal dato controradio, andrebbe anche più basso. Allora, dicevamo l'amicizia, dicevamo il benessere, dicevamo la pacca sulla spalla e la parola d'aiuto. I pastori sardi, come sai, protestano da giorni, da mesi, perché il prezzo del latte è troppo... Chi gli è andato a dare la pacca sulla spalla?
Non lo so, formaggiaio?
Flavio Briatore e Oscar Farinetti.
Sì.
Sono andati dai pastori sardi, ok? E già Briatore e Farinetti vanno al pastore sardo, un po'.
No, Farinetti va bene, Dio mio.
Ma insomma, vabbè.
Non è quello di Italy?
Sì.
Però
prima, sai, Farinetti vendeva elettrodomestici, poi si è reinventato nel culinario, no? Vabbè, però è andato al pastore sardo.
Come la metà di quelli che sono nel food degli ultimi 15 anni.
Il pastore sardo invece... Però, vabbè.
Il Briatore la Sardegna la conosce, quindi no, non capisco cosa ci sia da...
Allora non la leggo. Se non la capisci, la leggo.
No,
andiamo
avanti.
Allora, c'è
la...
un pro... no, no, non la leggo. C'è un problema relativo ai bambini obesi in Italia. Sa... che mangiano troppo, eh? Vuoi sapere il Briatore? Allora te lo dico. Briatore e Farinetti, che per me fa ridere che vanno dai pastori sardi, considerato tutto, okay, a dargli lezioni di business. Cioè, vi aiutiamo a fare business, gli hanno detto. E sai la prima cosa che hanno detto ai pastori sardi, Briatore e Farinetti?
Che hanno fatto i conti in tasca.
Che sono arrivati ovviamente col jet, dal pastore sardo.
Certo, Briatore c'ha il jet.
Hanno detto, il pecorino è ottimo, però dovete ridurre il prezzo. E non torna. Cioè, questi protestano da una vita perché vogliono che il latte gli venga pagato di più.
No, protestano, cioè, no, si sa da poco, non lo so quanto hanno protestato finora. Insomma, il prezzo lo fa il mercato, non lo so come...
No, il prezzo lo fa il consorzio, non il mercato.
Il prezzo lo fa il consorzio.
Sì. E quindi loro protestano da una vita, questo consorzio, hanno avuto dei momenti di pausa, cioè questa vicenda dei pastori sardi in realtà è carsica, capito?
Ci scrivono, occasione persa per i pastori, potevano sequestrare Briatore e chiedere il riscatto e buttare Farinetti a mare.
Questo poteva
essere... No, ecco, no, non mi piace.
Mi dissocio, mi devo dissociare ovviamente.
Sembra una serie di Netflix.
Allora, dunque, Briatore, vediamo cosa ha detto Briatore nel merito. Gli stazzi dei pastori sono bellissimi. Bisognerebbe fare degli agriturismi, portare i turisti dalla costa a mangiare.
Gli stazzi sono queste...
Sì.
Unità...
Come se non lo facessero già.
Parabitative un po' cambuse.
Non è che ci voleva Briatore, lo fanno già.
Certo.
Che almeno
che
io l'ultima volta
tanti,
sono stato in Sardegna,
sono
andato proprio in un posto del genere. Vediamo la seconda perla di Briatore. Avete fatto bene a protestare, ma non aspettatevi che siano gli altri a cambiare le cose. La Sardegna va salvata da voi sardi e questo sottoscriviamo. Perché non provate a fare anche yogurt come quello greco? C'è una grande richiesta. Con il vostro latte può essere una bomba.
Qualcuno scrive, ammazzate le pecore. E poi mi scrive, oh Marta, l'è una vita che leticano con il consorzio che è fatto sempre dai pastori, ma quelli che hanno fatto laureare i figlioli.
No, diciamo, sono dei produttori più grandi, mettiamola così. Cioè, produttori più grandi che attraverso il consorzio gestiscono il mercato.
Ma è così anche l'aceto a Modena, è così, non è che uno c'ha l'aceta e si fa il suo
attenta,
aceto.
Sì, ad esempio sul parmigiano hanno fatto una scelta diversa, cioè perché lì dipende dalla quantità di formaggio che produci, sostanzialmente.
Anche l'aceto?
Sì, non conosco il mercato dell'aceto, conosco quello del parmigiano. Sul parmigiano loro hanno fatto una scelta precisa per mantenere alto il latte, il prezzo del latte. Quindi puntare sulla qualità,
riuscendoci,
perché mi sembra che non vedo allevatori romagnoli e padani, insomma, lì no, lì poi
emiliani.
Allora ci sarebbe anche il fettallate al latte di pecora, questo è interessante. Forse Briatore se l'è dimenticato, glielo potremmo proporre sicuramente. No, ora a parte io l'ho presa a scherzo, però forse qualcosa tipo produrre lo yogurt è una cosa interessante, perché non mi sembra ci sia una produzione specifica di yogurt sardo.
È vero, no, dello yogurt greco voglio dire che i greci non fanno più neanche quello, perché da tempo glielo fanno
dei
tedeschi, sì, certo, per dirti come poi sembra.
Hanno tenuto, sì, certo.
Sembra, ma poi forse...
No, vabbè, ma
po'...
magari il latte sarà comunque greco, no?
Ah, questo non lo so, non so. chi ci aveva mandato il grafico, non si sapeva cos'era, sì. Ma quel mistero lì, no? Dice: mi scuso per i messaggi precedenti, prometto di non scrivere più dal semaforo, ma sei il mio preferito. Sei la mia
non
preferita.
Si scrive,
ma non ci fa, esatto.
Ma gli sguinzagliamo la parenti contro subito la prossima volta.
No, ma io stessa, se io ti vedo il semaforo, poi io sono quel motorino che ti sfreccia accanto perché ti vedo che stai guardando sul telefonino, allora non aspetto che parti, ti schivo e poi dopo vi ho dietro sul collo che mi fate tailgating. Allora comunque grazie
comunque, perché siete fantastici. Abbiamo un messaggiotto di 1 minuto e 43, magari non l'ascoltiamo tutto, e ti dico l'ora: 14 e 21. Però magari per chiudere vediamo.
Ciao ragazzi, io notavo una cosa in base ai dati e a quello che si sa riguardo le statistiche sui suicidi. Se sia in Svezia che in Finlandia, che in Umbria che sulla Miata, c'è un alto tasso di suicidi, mi porta a pensare che le zone scarsamente popolate, come diceva Marta prima, inducano in un certo qual modo al suicidio. È anche vero, secondo me, che le zone scarsamente popolate, tipo la Svezia e la Finlandia, lì magari il welfare funziona perché, appunto, essendo in pochi, lo gestisce meglio, ci si mette più facilmente d'accordo e insomma funziona tutto un po' meglio. Voglio dire, sono sicuro che anche in zone d'Italia scarsamente popolate, tipo, che ne so, la Maremma o la Sardegna, che più che scarsamente popolate, non densamente popolate, alla fine si sta bene, e il che vuol dire non per il reddito pro capite, ma un anziano che vive in un paesino, della Sardegna, anche se non ha un reddito pro capite altissimo, magari però non ti dice che sta male, perché vive...
Ci credo, anche l'anziano che sta nel paesino della
sì.
Marina,
allora, diciamo
anche
due,
non molto anziani.
Diciamo perché... due cose, primo la scarsa densità di popolazione, l'avevo detto io, non Marta, giusto per prendersi i meriti. Quando...
No, l'avevo detto io comunque.
La seconda cosa, come mi hanno anche ripreso sulla Miata, la seconda cosa è che sfatiamo anche questo mito, non è vero che c'è il più alto tasso di suicidi da quelle parti, perché ad esempio è molto alto nello Sri Lanka. Sicuramente in Francia è più alto che in Svezia, e anche negli Stati Uniti, per dire, e in Romania. Quindi ad esempio in Romania c'è un tasso di suicidi per 100.000 abitanti, credo, del 20,8% uomini, 3,7 donne. In Norvegia 14 uomini, 5 donne. In Regno Unito addirittura è più alto della Norvegia, quindi forse c'è anche un po' un luogo comune rispetto a questi dati relativi alle... voglio cercare Finlandia. Però insomma siamo in conclusione, quindi ve lo dico domani, che dici? No,
sì.
Finlandia 24,7.
Cos'è?
24 uomini, 7 donne, quindi diciamo più o meno in linea con quello che succede nel Suriname o in Francia.
Sono i
va
dati
bene.
Dei suicidi?
Sì, sì, sì.
Per
sì.
Genere?
Per genere.
Ok.
Vai,
bene.
A domani, ciao ciao.
Oi oi, è venuto un po' di mal di stomaco, Bene, chiudo anch'io e ci sentiamo domani dalle 13, più tardi il podcast da controradio.it. Big Data finisce qua.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data. Big Data. Big Data.